Radio Immagina.
Allora, intanto buon pomeriggio e bentornati ai nostri microfoni a Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera. Grazie per essere con noi.
Sì, buongiorno a tutti.
Ciao Lorenzo. Allora, siamo arrivati al settimo giorno di guerra tra Israele ed Hamas. Stavo dando un'occhiata a quelle che sono le aperture dei siti in questo momento. Repubblica titola: Hamas, missili sull'aeroporto di Tel Aviv, Israele ordina l'evacuazione da Gaza. C'è poi l'Ansa che scrive: il lungo esodo da Gaza City, missili sull'aeroporto di Tel Aviv. La Stampa: razzi su Sderot, Israele avvisi i palestinesi, evacuate il nord di Gaza entro 24 ore, colpiremo. Ma Hamas dice ai cittadini di restare e accusa 13 ostaggi, anche stranieri, uccisi durante i raid israeliani. E poi il Corriere della Sera: Israele, i civili lasciano il nord della striscia, Hamas colpito l'aeroporto di Tel Aviv. Do il bentornato anche all'onorevole Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora Cremonesi, partendo da quella che è la tua lunga esperienza, insomma, purtroppo di conflitti nella striscia di Gaza ne hai testimoniati, raccontati
anni,
tanti.
23 anni in Israele.
Esattamente. Mi dici che impressione complessivamente hai, no? A iniziare da quell'attacco del 7 di ottobre, da quella carneficina, fino appunto alla cronaca di queste ore.
Ma due considerazioni: quello che è successo e gli effetti. Primo, non dimentichiamo, in Israele, prima di questi terribili eventi, era in semiguerra civile. Non era mai successo che ci fosse una rivolta interna così grave contro il governo più razzista, conservatore, non so che altri termini usare, totalitario, anti-palestinese, nella storia di questo paese. Non dimentichiamo, in Israele, alla Knesset, siedono ministri, persone di responsabilità nel governo, che avvocano il transfer della popolazione palestinese, l'espulsione sia dai territori occupati ma anche degli arabi israeliani, che considerano gli arabi cittadini israeliani dal 48, non occupati dal 67, come non cittadini, come persone che possono essere tranquillamente spostate e espulse. Sono persone che pensano che sia stato giusto assassinare Rabin, Yitzhak Rabin, l'ex premier assassinato nel 95, perché aveva fatto gli accordi di pace con Arafat e perché era addirittura, lo chiamavano capo. Queste persone che allora erano considerate nel 94-95 così degli estremisti pazzi, oggi siedono al governo. E questo aveva portato negli ultimi mesi a delle rivolte interne gravissime all'interno di Israele, come mai era avvenuto. Vi ricordate, Netanyahu era venuto a Roma e i piloti dell'Elal non lo volevano riportare in Israele. In modo cinico, in modo paradossale, ma che ha una verità politica, il terrorismo, perché questo è il terrorismo di Hamas, quello che Hamas ha fatto, i crimini compiuti dai suoi militanti nelle colonie, nelle abitazioni, negli insediamenti, nelle cittadine, nei kibbutzim attorno a Gaza, ha permesso a Netanyahu di avvocare, di presentarsi come l'uomo dell'unità, come la necessità di essere uniti per combattere questo nemico esterno, e quindi in qualche modo temporaneamente, attenzione che poi questo governo pagherà, ma in questo momento ha questo grande privilegio. Quindi l'incompetenza di questo governo, che almeno aveva un merito ai suoi occhi e anche a chi l'aveva votato, e cioè sì, estremista, sì, anti-arabo, sì, però doveva essere quello che si chiamano bitachon, Mr. Security, Mr. Sicurezza, cioè garantire la sicurezza, la tranquillità degli israeliani. Questo non è avvenuto, anche perché proprio a causa di queste lotte interne, non dimentichiamo che tra i manifestanti nelle piazze di Tel Aviv e delle grandi città, Haifa, anche Gerusalemme, che pure è una città molto più conservatrice, ci stavano agenti del Mossad, generali, altri ufficiali dell'esercito. Quindi non c'era proprio un cortocircuito negli ultimi mesi tra il governo, fatto anche di, tra l'altro, persone incompetenti che parlano tanto di militari, ma che i militari non lo hanno mai fatto, non sanno niente di cose militari, e la situazione sul campo, cioè governo non comunicava, non c'era una linea diretta come sempre stato. Penso ai tempi di Ehud Barak, l'ex ministro della difesa, eroe nazionale nelle squadre speciali, poi diventato primo ministro alla fine degli anni 90. Non c'era tutto questo, e quindi questo spiega questo fallimento gigantesco che porta a quello che volevo dire, cioè il secondo punto. A questo punto cosa succede? A questo punto purtroppo le cose non faranno altro che peggiorare. Io mi aspetto decine di migliaia di morti, la grande maggioranza saranno civili. Parlavo anche con degli amici israeliani poco prima di parlare con voi. Quello che si prospetta è l'ipotesi, o comunque il fantasma, di quello che i palestinesi chiamano la Nakba, e cioè l'espulsione di massa che avvenne nel 48 e poi meno, ma comunque ci fu nel 67, cioè l'espulsione di massa di civili dalle zone controllate da Israele a Gaza. Quindi qui poi bisogna vedere come l'Egitto si comporta, ma è chiaro che nella testa di alcuni dei ministri, che conosco molto bene, io li conosco da quando erano con i pantaloni corti, quando stavano nelle colonie a Kiryat Arba, vicino a Hebron, li ho conosciuti tutti. Questi signori qua sono prontissimi a usare questa occasione, chiamiamola così, questa terribile occasione, per espellere in massa i palestinesi, perché chiedere ai palestinesi di andare via, di muoversi in una striscia di 48 chilometri, lunga 48 chilometri e larga 8-9 mediamente, abitata da 2,5 milioni di persone già sovrappopolata, vuol dire di fatto chiedere che se ne vadano.
Assolutamente sì. Cremonesi, fermati un attimo su questo punto. Lo ricordo, in collegamento con noi c'è, l'avete appena sentito, l'inviato del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi. Onorevole Braga, insomma, questa è al momento la situazione. Ricordo anche che oggi arriveranno in Israele sia la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che la Presidente del Parlamento Roberta Metsola. Cosa può fare l'Europa diciamo, se questa è la situazione?
Ma intanto credo che sia importante far sentire giustamente la massima vicinanza anche dell'Europa a Israele, è un popolo che è stato ferito e colpito da questi drammatici eventi con quelle immagini che tutti abbiamo negli occhi, quindi riconoscere assolutamente il diritto di Israele di esistere, di poter vivere in pace, di difendersi, però nello stesso tempo di fronte a questo rischio di catastrofe umanitaria che si profila, credo che l'Europa debba giocare tutto il proprio peso politico per cercare di fare, diciamo così, ravvedere su una decisione che rischia davvero di trasformarsi in una tragedia, cioè l'invito di lasciare Gaza è un ultimatum che persino le Nazioni Unite hanno dichiarato inapplicabile, perché significherebbe appunto far uscire, come è stato detto, più di 1 milione di persone con tutti i problemi che conosciamo, che ci sono sul campo, peraltro senza avere uno sbocco, una via d'uscita. Quindi lavorare per una sospensione di questo ultimatum, attivare corridoi umanitari per gli aiuti. Sappiamo purtroppo che anche la richiesta che Hamas sta facendo in queste ore ai palestinesi di restare in realtà significa esporne a un rischio altissimo, cioè una pretesa assurda, perché sappiamo bene come vivono e come sono le condizioni di chi oggi si trova nella striscia di Gaza, quindi il rischio è davvero che a pagare il prezzo siano civili, siano le persone che vivono oggi nella striscia e rispetto alle quali l'Europa credo non possa essere cieca o disattenta.
Certo. Cremonesi, un'ultima cosa. In questo momento il segretario di Stato americano Blinken è in Giordania, ad Amman, dove incontrerà Re Abdullah, poi incontrerà anche il presidente palestinese Abu Mazen. È prevista una visita in Qatar, questo è il tour in Medio Oriente del segretario di Stato americano. Chi potrebbe, tentare di risolvere, di sbrogliare questa complicatissima questione oggi?
Erdogan, l'unico Erdogan. E il presidente turco, che ha già beneficiato politicamente della situazione in Ucraina e che è stato l'unico vero mediatore, adesso si è preso anche il Nagorno-Karabakh. Ma direi che Erdogan è l'unico che forse ha qualche voce in capitolo, perché pur avendo una storia di scontri negli ultimi 10 anni con Israele, di ostilità, di frizioni, è comunque l'unico che può parlare con Hamas e che può parlare con Israele, perché il Qatar finanziava Hamas, ma con Israele non penso abbia grandi un ruolo. Io volevo solo aggiungere, perché sennò così sembra che io stia assolutamente dalla parte di Hamas. Non mi fraintendete, a questo punto parlo come israeliano e mi piace dire due cose contraddittorie, perché questa è una situazione complicatissima, non è che ci siano delle soluzioni, non, certo. non saprei come uscirne. Io fossi un israeliano farei così, cioè nel senso che a questo punto, quando c'è stata questa questione degli ostaggi, il mio primo pensiero è stato: sono morti, questi 150 donne, bambini, ragazzi, anziani, sono morti. Israele non può comportarsi, Netanyahu in particolare, questo governo in particolare, come ha fatto nel passato. Noi sappiamo che c'è nella regione, in Israele, una tradizione di assoluto atteggiamento compromissorio e di dialogo e anche di cedimento, almeno apparente, addirittura per recuperare i morti, i propri soldati morti. Mi ricordo negli anni '80, ancora ai tempi dell'Intifada, di quello che succedeva in Libano, con gli israeliani presenti in Libano. Si liberarono addirittura 1000 pericolosi attivisti palestinesi in cambio di 2, 3, 4 corpi di israeliani morti, di militari morti in Libano. Oppure vi ricordate tutta la questione Shalit del militare rapito a Gaza negli anni scorsi. Ecco, tutto questo non vale più, tutto questo non vale più, e Netanyahu fa quello che io mi aspetto. Penso che oggi gran parte degli israeliani, tranne una piccola minoranza di attivisti pacifisti della sinistra, che oggi sono veramente minoritari anche rispetto al famoso Shalom Akshav, Peace Now, Pace Adesso degli anni '80, che non c'è più, scrittori come Amos Oz che ne rappresentavano l'anima, non c'è più tutto questo, ma anche queste persone sono minoritarie. La maggioranza degli israeliani, ed è l'unico modo per il Netanyahu di salvarsi, e ha il beneplacito americano fino a un certo punto, ma ce l'ha per il momento, è questo: fare quello che sta facendo, cioè deve colpire Hamas. Hamas è dentro Gaza, non ci sono campi militari, non ci sono basi. Hamas è tra la gente, Hamas è sotto le case, sotto gli ospedali. Io mi ricordo quando entrai a Gaza durante la piombo fuso nel 2008-2009, i centri comando di Gaza stavano in gallerie sotto lo Shifa Hospital, il grande ospedale di Gaza, e tutti gli altri. Quindi non c'è alternativa. E io fossi un israeliano, oggi con Hamas non è possibile parlare, non c'è dialogo. Poi tra l'altro c'è questa equazione, che a questo punto rifaccio un passo indietro, se torno a fare l'analista e lo storico di quella zona. Hamas non è ISIS, ha delle metodologie, comportamenti, perché ISIS, come Al-Qaeda, ormai fa parte così del humus culturale del Medio Oriente. Ma non è ISIS, ha una sua storia, una sua identità molto diversa dal califfato. Ma questa equazione che anche Biden ha fatto, cioè l'ha fatta prima Netanyahu e adesso anche gli americani, Hamas è colpito. Se Hamas è ISIS, con Hamas non si tratta, non gli si dà legittimità politica, e quindi si ammazza, e quindi si entra. Gli ostaggi sono morti, tra l'altro quello che Israele cercherà di fare sarà nascondere, oscurare, lo sta già facendo, perché sta bloccando le linee telefoniche, sta bloccando l'elettricità. Le eventuali immagini terribili che Hamas cercherà di fare diranno che sono, poi usciranno, perché non si nasconde più nulla in un mondo globalizzato, magari tra 3, 4, 10 giorni, non lo so quando. Ma adesso non deve mostrarle, adesso si entra. Infatti Israele è la comunità internazionale che sta parlando degli ostaggi, non Israele.
Certo.
Israele adesso colpisce. Hamas dirà: ogni bomba noi ne uccideremo uno, non importa più niente. Adesso è un momento con questo governo, e ripeto, l'ipotesi Nakba torna. Qui stiamo parlando poi dipende cosa fa l'Egitto, perché il Sisi non vuole questa gente. Non dimentichiamo che uno dei nemici di Hamas è il governo egiziano, che li vede come fratelli,
certo,
come compagni di strada dei fratelli musulmani. Posso andare avanti all'infinito, però insomma questa è una situazione di crisi aperta, destinata a peggiorare con decine di migliaia di vittime.
Lorenzo Cremonesi, grazie come sempre per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.
Arrivederci, grazie. Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera. Onorevole Braga, allora, insomma, ci sembrava giusto, doveroso, no, partire da quella che è la cronaca di queste ultime ore in Palestina. Io vorrei, per chiudere questa prima parte e passare anche ad altri temi, leggerle due messaggi che nel frattempo sono arrivati. Raffaele scrive: sono convinto che l'unico modo per intervenire in modo concreto sia potenziare le capacità, ma soprattutto la credibilità dell'ONU e dell'Europa come istituzioni. Le chiede se è d'accordo onorevole Braga. E poi Sarles Cellini da Cesena dice: può ribadire la posizione del Partito Democratico sulla guerra in Medio Oriente, Braga?
Sono molto d'accordo, bisogna mobilitare tutte le energie, le forze, mettere in campo ogni sforzo diplomatico perché non si traduca quello che stiamo vedendo in queste ore, come dicevamo prima, in una catastrofe umanitaria. Riconoscere pienamente il diritto di Israele di esistere, di difendersi, di farlo ovviamente nel rispetto del diritto internazionale. Quindi la nostra condanna nei confronti degli attacchi di Hamas è stata durissima, netta, fin dal primo momento. Lo ha ribadito con grande forza la segretaria Schlein, anche intervenendo in aula alla Camera l'altro giorno, e vogliamo ribadire che non ci può essere nessun cedimento su questo fronte, così come nessun cedimento nel sovrapporre il popolo palestinese ad Hamas. Noi dobbiamo lavorare perché ci sia invece un isolamento di Hamas e non si verifichi quello che più temiamo, oltre alla catastrofe umanitaria, cioè l'allargamento di questo conflitto nella regione, che potrebbe avere davvero conseguenze inimmaginabili.
Devastanti. Senta Braga, allora voltiamo pagina. Io ricordo intanto il numero per intervenire ai nostri ascoltatori, che è il 342 14 26 902. La manovra sbagliata del governo, questo è il titolo che abbiamo scelto quest'oggi per il nostro approfondimento. Le chiedo intanto complessivamente, no, rispetto a questo lavoro che il governo sta mettendo appunto sulla legge di bilancio, poi vedremo nel dettaglio magari qualche voce. Qual è la sua valutazione complessiva?
Ma la nostra valutazione è che sarà una manovra di bilancio assolutamente al di sotto delle necessità che ha il Paese, cioè quelli di far fronte alla ripresa economica, mettendo in campo sia politiche di investimento in settori fondamentali, a partire dalla sanità, dalla difesa dei redditi, soprattutto delle fasce sociali più deboli, e anche però di rilancio di politiche di crescita vere e proprie, di una vera politica industriale. Purtroppo sarà, credo, la manovra di bilancio in cui si vedrà la vera natura di questa destra, più preoccupata di dare una risposta alle cambiali che ha in qualche modo stretto con il proprio elettorato in campagna elettorale, incapace persino di mantenere quelle promesse elettorali, ma soprattutto di affrontare i problemi reali del Paese. Quindi abbiamo già visto come i mille proclami delle scorse settimane di Salvini, di altri rappresentanti del governo, andranno assolutamente falliti, non vedranno la luce, ma ci preoccupa molto perché il peggioramento dei dati economici e la mancanza di una vera strategia di rilancio della crescita e di misure di sostegno sociale rischiano davvero di mettere in grande difficoltà il Paese nei prossimi mesi.
Senta, invece questa, mi passi l'espressione, questa doccia fredda del CNEL sul salario minimo, no? Una partita che sta impegnando in prima persona il Partito Democratico ormai da diverso tempo. Se l'aspettava, che valutazione dà lei, Braga?
Guardi, io penso che il CNEL abbia dimostrato come il tentativo del governo sia stato quello di allontanare da sé l'assunzione di una responsabilità sul salario minimo. Meloni si nasconde dietro un documento che peraltro, come tutti sappiamo, non ha visto l'unanimità del CNEL, ma è stato frutto di una profonda spaccatura dentro il Consiglio nazionale, cosa quasi mai avvenuta, per dire che non serve un salario minimo a protezione di oltre 3,5 milioni di lavoratori poveri nel nostro paese. Le ragioni che vengono portate sono assolutamente infondate, non c'è nessun indebolimento della contrattazione collettiva e c'è bisogno invece di garantire un salario dignitoso a lavoratori che guadagnano paghe di 4-5 euro all'ora, che non hanno contratti, che non hanno tutele, come avviene in gran parte, lo ricordo, dei paesi europei, e però il governo pensa di poter utilizzare questo documento del CNEL per fare quello che gli riesce di più, cioè rinviare ancora una volta la decisione. Noi ci opporremo con tutte le forze, lo faremo insieme alle altre forze di opposizione, perché il tentativo sarà quello di rimandare il provvedimento probabilmente in commissione per metterlo su un binario morto, e noi vogliamo che invece la maggioranza e il governo si assumano la responsabilità, se ritengono che questa sia la scelta giusta, di dire no a 3,5 milioni di lavoratori e di lavoratrici poveri nel nostro paese.
Allora, e poi c'è il grande, onorevole Braga, capitolo che riguarda il sistema sanitario, il nostro caro vecchio sistema sanitario. Lei ha ricordato proprio in questi giorni come sia cambiata, no? L'investimento sulla spesa sanitaria. Nel 2022 era il 6,7% del PIL, si è passati al 6,6% del 2023, sarà del 6,2% nel 2024, fino a crollare, ha detto lei, sino al 6,1% nel 2026. Tutto questo in controtendenza rispetto agli ultimi anni. Allora, volevo leggere appunto questi numeri e poi la domanda di un ascoltatore che scrive questo: a me sembra chiaro che il governo non metterà un euro in più sulla sanità e non farà niente anche sul lavoro, povertà, immigrazione, caro vita e salario minimo. Quindi non sarebbe giusto organizzare, oltre alla manifestazione dell'11 novembre, un meeting permanente a oltranza di protesta su questi temi, dato che sono bravi a fare distrazione di massa? Chiara Braga.
Guardi, la sanità è il vero elemento che più di tutti gli altri ci preoccupa di questo atteggiamento del governo e della manovra che si apprestano a fare, perché di fronte ad una carenza e resa evidente e dichiarata, denunciata persino dalle regioni di centrodestra e dal ministro Schillaci della Salute, che chiedono stanziamenti di almeno 4 miliardi all'anno per i prossimi anni, abbiamo capito ormai che queste risorse non ci saranno, forse ci saranno poche risorse per coprire qualche rinnovo contrattuale dei medici e del personale sanitario, che va bene, ma non basta, e ci sarà una controtendenza molto preoccupante nel finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Non ci saranno risorse per abbattere le liste d'attesa, che sono un grande tema, una grande difficoltà con cui si scontrano i cittadini, per rafforzare i servizi di salute sul territorio, penso alla salute mentale, alla non autosufficienza, per aiutare le persone appunto a poter accedere a cure dignitose e di qualità. E quindi avremo una trasformazione del modello del Servizio Sanitario Nazionale, che non sarà più in grado di garantire a tutti una sanità gratuita e universalistica. Si andrà verso un modello che purtroppo io conosco bene, che è quello di Regione Lombardia, che è un modello in cui se hai soldi ti curi, altrimenti ti arrangi. Allora, noi questa cosa non la possiamo permettere, saremo in piazza l'11 novembre per dire cosa serve invece al Paese. Chiediamo a tutti di esserci al nostro fianco, di essere in piazza al nostro fianco e di continuare a tenere l'attenzione. Ovviamente la nostra battaglia si farà anche in Parlamento sulla legge di bilancio, e crediamo e vogliamo che questa diventi una battaglia il più possibile condivisa da tutte le opposizioni, perché davvero intercetta un bisogno fondamentale dei cittadini, quello di potersi curare. La lezione del Covid non ci ha insegnato nulla altrimenti, e questo governo non può prendersi la responsabilità di negare un diritto così importante per le persone.
Certo. Messaggio di Giuseppe Ferrara: sulla sanità c'è poco da dire, bisogna rafforzare la sanità pubblica dando più risorse mentre si lavora a sviluppare la sanità privata e le assicurazioni. Infine, sul salario bisogna eliminare il concetto di minimo e inserire salario equo, perché il massimo lo trattano unilateralmente le aziende e si tratta di quasi il 9% del monte salario complessivo. Braga.
Sulla sanità ho detto, io penso che si debba rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale, ad esempio affrontando un tema che è quello del personale che ci lavora. Noi abbiamo purtroppo dei tetti alla spesa del personale che sono un vincolo fortissimo per le regioni, lo dicono tutti, e che impediscono di creare le condizioni perché il personale sanitario lavori nel servizio pubblico, e quindi si assiste al fenomeno dei gettonisti, a personale, a medici, infermieri che vanno a lavorare nel privato. Noi dobbiamo creare le condizioni perché il servizio sanitario pubblico, gratuito, universale funzioni e venga riconosciuto a tutti i cittadini. Per farlo, come dicevo, dobbiamo aumentare la dotazione delle risorse nei prossimi anni, almeno di 4 miliardi all'anno per 5 anni, fino a raggiungere quel 7-7,5% del PIL che ci riporta ad essere in linea con i paesi europei. Sul salario minimo, la proposta che abbiamo messo in campo, voglio ricordarlo, stabilisce un livello minimo sotto al quale non si può parlare di lavoro ma di sfruttamento, che sono i 9 euro all'ora, ma si affianca alla contrattazione collettiva dicendo che per tutti i lavoratori deve valere il trattamento economico complessivo stabilito dagli accordi con le organizzazioni più rappresentative, quindi il contratto collettivo che vale. Credo che di fronte a questa proposta ancora noi non abbiamo capito per quale motivo il governo si rende indisponibile ad affrontare, a dare una risposta, e continueremo davvero la nostra battaglia, che è una battaglia di dignità.
Onorevole Braga, allora chiudiamo con questo messaggio che ci manda Matteo. Buongiorno, chiedo all'onorevole Braga se il PD non possa tutelarsi maggiormente dalle continue calunnie infamanti e squadriste di Donzelli, rilanciate ancora in Parlamento questa settimana, in particolare verso l'onorevole Boldrini. Si può querelare e fargli rendere conto finalmente in tribunale? Credo che finora il Partito Democratico sia stato troppo permissivo con questo soggetto, che è già stato recidivo in tal senso. Non dimentico le sue calunnie Orlando, Serracchiani, Verini, Lai sulla vicenda 41 bis. Bisogna far capire alla destra che devono lavorare occupandosi dei problemi della gente invece di passare il tempo a intimidire costantemente i loro avversari e oppositori politici. Grazie e buon lavoro. Cosa risponde a Matteo Braga?
Guardi, noi abbiamo reagito con tutta la forza e la compattezza che serve alle accuse infamanti, assolutamente infondate, che Donzelli a mezzo stampa ha lanciato ancora una volta nei confronti di Laura Boldrini, e lo facciamo in ogni occasione, nelle sedi opportune ovviamente, che possono essere quelle giudiziarie, ma anche in Parlamento, che non può diventare il luogo in cui impunemente si dicano cose assolutamente infondate e false, perché dietro questi metodi, dietro queste parole, c'è un approccio che ci preoccupa molto, un approccio squadrista di qualcuno che pensa di poter intimidire un pensiero libero e democratico, che ovviamente noi del Partito Democratico difenderemo sempre per tutti, per chi è, diciamo, parte della nostra comunità, ma per tutte le persone che non si vogliono assolutamente fare intimidire dalle parole offensive e spesso quasi sempre infondate utilizzate appunto da Donzelli e da altri rappresentanti della destra. Però lo voglio dire, bisogna tenere alta l'attenzione da parte di tutti i cittadini. È una battaglia fondamentale di cui tutti si devono sentire in qualche modo protagonisti nel respingere e smontare queste falsità, che rischiano invece di essere veicolate anche sui social in maniera assolutamente deleteria e distruttiva, soprattutto su temi così importanti, così delicati come sono quelli di cui stiamo parlando in questi giorni.
Certo. Allora, chiudiamo questo spazio tornando a quello che era il tema con cui abbiamo aperto, il conflitto in Palestina. Ci scrive una nostra attenta ascoltatrice, che è Laura in Cantalupo, ci prega di dare notizia di questo sit-in, manifestazione che si svolgerà quest'oggi alle 18 in Piazza Duca d'Aosta a Milano. Ora pace, il titolo della manifestazione: Israele-Palestina, condanniamo il terrorismo di Hamas, si liberano gli ostaggi, costruiamo la pace. Hanno aderito un po' tutti, dalle ACLI all'AMPI, all'ARCI, il Partito Democratico, la CGIL di Milano. Insomma, ci sembrava importante ricordare anche questo appuntamento. Onorevole Braga, grazie per essere stata con noi. Lo ricordo, il capogruppo PD a Montecitorio. Buon lavoro e a presto.
Grazie a tutti voi, buona giornata.
Arrivederci e grazie. Noi con questo siamo giunti al termine del nostro spazio. Io ringrazio Ilenia Daniela alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming e tutti voi all'ascolto. Da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata, buon ascolto e a presto.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.